L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Walter Focchesato, che è fra i maggiori studiosi italiani di letteratura per l'infanzia e di storia dell'illustrazione, ha pubblicato recentemente con la casa editrice Interlinea il volume Raccontare la guerra, libri per bambini e ragazzi che bisogna conoscere. A partire dal libro Cuore, l'autore ci fa riscoprire come si raccontavano ai giovanissimi le vicende belliche del nostro paese, attraverso libri di lettura, libri di scuola e anche in poesia, ma anche attraverso i giornalini. Ne abbiamo parlato con Walter Focchesato. Dottor Focchesato, vorrei incominciare a chiederle quando la letteratura per bambini e ragazzi comincia ad avere un certo peso in Italia.
Beh, diciamo che l'Italia ha un ritardo rispetto agli altri paesi europei e agli Stati Uniti. Ha un ritardo non perché la letteratura per l'infanzia nasca dopo, ma perché il primo grande libro nato non per esigenze didattico-moralistiche, pedagogiche, ideologiche spesso, è Pinocchio, che è del 1881-1883, mentre ad esempio negli Stati Uniti e in Inghilterra, dove nasce praticamente la letteratura per l'infanzia e anche l'albo illustrato, i primi libri che hanno come obiettivo quello di divertire o di far riflettere ma non di ammonire, di educare, sono del 1865, Alice nel Paese delle Meraviglie e nel 67 Piccole Donne.
Ecco, lei ha preso in considerazione un certo periodo di tempo per presentarci questo, per raccontarci la guerra, come dice il titolo del suo libro, e dall'interno dei libri per bambini e ragazzi, libri che bisogna conoscere. Proprio in questo momento credo che sia il caso di riprendere un po' questo tipo di letteratura.
Beh, sì, sicuramente, a parte che purtroppo oggi abbiamo naturalmente l'emergenza di quel che da più di un anno a questa parte sta accadendo giornalmente in Ucraina, ma in ogni caso il nostro mondo è pieno di conflitti di cui spesso ci si dimentica,
sì.
Per cui il tema della guerra è un tema ovviamente sempre ben presente. Ecco.
Senta, quali gli autori che lei ci propone nel suo libro e quale conoscenza pedagogica avevano?
Ma diciamo, se io ho preso in esame un periodo molto vasto, se ho ben capito, se dovessi consigliare qualche libro oggi, la scelta sarebbe molto vasta, ma non dimentico i libri di un autore inglese, non tutti purtroppo oggi disponibili sul mercato, che è stato Robert Westall, che in parte rielabora anche esperienze personali avute da ragazzo durante la Seconda Guerra Mondiale, durante i lunghi mesi di bombardamenti nazisti sull'Inghilterra. Ecco, io direi che Westall fra tutti è stato forse quello che di più ha saputo cogliere la guerra vista con gli occhi dei ragazzi e dunque tutte le contraddizioni che spesso ci sono, cioè la guerra che ti toglie la vita, che può togliere la vita, cioè tu vai a scuola e trovi il banco vuoto del tuo compagno, ma allo stesso tempo la guerra che paradossalmente, rompendo delle regole consolidate, dà all'infanzia e anche al mondo delle donne delle libertà che prima non avevano. Ecco, anche nella guerra ci sono, come dire, delle contraddizioni. Poi invece ci sono tanti autori italiani che cito, giusto pochi giorni fa qui a Genova durante la premiazione annuale dell'Andersen, del premio Andersen, abbiamo dato come premio per miglior autore dell'anno ad Adamo, che ha scritto l'anno scorso un libro molto bello, insolito, sulla resistenza, che si intitola L'orecchio del diavolo, ad esempio. Poi ovviamente l'elenco sarebbe molto lungo.
Certamente, noi non più giovanissimi, abbiamo in mente ovviamente dei classici, il cuore, il piccolo alpino che i nostri genitori ci facevano leggere proprio probabilmente dal loro punto di vista pedagogico, come anche un'idea di farci capire che cosa voleva dire, ecco, per vivere in un certo momento in certe condizioni.
Beh, sì, certamente, direi che cuore che io non ho mai amato e non amo tuttora, però aveva dalla sua l'essere un libro laico ed essere al tempo stesso un libro ancora pieno dei valori del Risorgimento, cioè lo stesso De Amicis, sia pur piccola parte, era sicuramente un uomo del Risorgimento. Per cui c'era già la retorica, che so io, del com'è bello morire per la patria, ma era mitigata dalla presenza, dal ricordo delle campagne per l'unità d'Italia. Ecco. Tutto cambia ovviamente con la guerra di Libia prima e soprattutto e ancora più con la prima guerra mondiale. Il caso di Piccolo Alpino è un caso di un libro che esce tra l'altro nello stesso anno in cui il fascismo, diventato regime, fonda l'Opera Nazionale Balilla. È un libro dove il fascismo non c'è, ma allo stesso tempo è un libro profondamente fascista, nel senso che ha tutti quei valori che il regime cominciava a trasmettere, a inculcare attraverso le organizzazioni di massa che aveva creato all'infanzia.
Senta, scrittori uomini, scrittori donne, lei ha detto poco fa che la guerra ha dato anche un contributo in un certo senso al mondo femminile per emanciparsi, cominciare ad emanciparsi. Ecco, dal punto di vista letterario, cosa possiamo
Sì,
dire?
ma dal punto di vista letterario ci sono state, ci sono, penso per esempio giusto in Inghilterra, che anche qui è il paese che forse più di altri, a parte il caso di Westall, ha saputo raccontare la guerra, potrei fare il nome di Penelope Lively, e qui in Italia invece abbiamo una serie di scrittrici che o direttamente o indirettamente hanno trattato il tema della guerra. Ad esempio, non dimentico mai Donatella Zigliotto, che è stata fra l'altro poi una figura centrale anche dal punto di vista della progettazione editoriale, è stata quella che ha creato, giusto per fare un esempio, la Collana degli Istrici. Salani, ecco, lei ha scritto due libri, il primo in particolare, Un chilo di piuma, un chilo di piombo, che è un libro splendido dove lei, partendo dai diari che teneva da bambina, racconta la sua crescita durante gli anni della guerra, la sua presa di coscienza della guerra, ma anche giusto le contraddizioni che la guerra crea no, quando ti dona degli spazi di libertà che altrimenti non avresti avuto.
Ecco, con questo genere, con questo tema, gli scrittori che se ne sono occupati avevano un fine, quello di formare e di informare, anche se si parlava di ragazzi.
Direi che la cosa più importante, certamente è importante, mi spiego meglio, parlare di alcuni argomenti, in particolare penso che sia importante parlare di guerra, no? Perché anzi credo che addirittura la guerra spesso racconta, cioè il romanzo racconta meglio di tanti saggi storici la guerra stessa, per cui io credo che la presa di coscienza del non senso della guerra passi attraverso la narrazione della guerra stessa. Allo stesso tempo, però, ne accennavo già prima, io credo che il primato debba sempre spettare alla pagina, cioè non ci deve essere un messaggio, non ci devono essere libri, come dire, fatti a tavolino con l'idea di, cioè di trasmettere una certa idea del mondo, della società o della guerra stessa, perché si casca nell'ideologia, si casca nella vecchia pedagogia. Invece l'importante è che il primato sia dato alla pagina, cioè al piacere della pagina, alla qualità della narrazione. Poi il lettore, da solo o con altri, si farà, come giusto che sia, si farà delle domande, nasceranno dei processi di riflessione, spesso preziosi.
Senta, la pagina, come diceva lei, ha anche, direi, un altro profilo che è quello dell'illustrazione, perché ovviamente parlando di bambini e ragazzi si sa che occorre anche rendere visibile con illustrazioni quello di cui si sta parlando. Ecco, che tipo di illustrazione era quella di questi periodi?
Se diciamo l'illustrazione del passato, a parte che spesso era affidata a grandi nomi, era ovviamente spesso un'illustrazione che aveva quelle finalità che a cui accennavo prima, cioè didattico-moralistiche, pedagogiche, ideologiche, via elencando. Oggi è diverso e ovviamente esiste una pluralità di modi attraverso l'illustrazione di raccontare la guerra e di raccontarla anche partendo dai, come dire, dalle fasce d'età più piccole, no? Fino ad arrivare poi a libri che, come mi piace ripetere spesso, sono libri per tutti, cioè che non sono nati necessariamente per l'infanzia, ma che sono libri per tutti, e qui penso tra i tanti altri ai libri di un maestro dell'illustrazione non solo italiana ma internazionale, anzi molto più noto all'estero, purtroppo per noi che non in Italia, che è Roberto.
A proposito di illustrazione, vorrei parlare anche del Corriere dei Piccoli, che in fondo si propone proprio come, direi, un fumetto, diciamo un fumetto, e che viene pubblicato con le due guerre. Direi anche qui c'è una donna di mezzo.
Beh, diciamo che sì, la Paola Carrara Lombroso è quella che ha, come dire, creato il Corriere dei Piccoli, ha dato il primo progetto, e poi proprio perché donna, ma forse anche perché vicina al movimento socialista, il suo ruolo, diciamo che la sua creatura gli è stata in qualche misura rubata, no? Fino a che lei, dopo alcuni anni, ha deciso di interrompere la collaborazione col Corriere dei Piccoli. Il Corriere dei Piccoli ha avuto il pregio anche nei periodi più bui della storia d'Italia, penso ovviamente non solo al periodo della prima guerra, tutta l'enfasi, la propaganda patriottica che non sono mai mancate, ma negli anni del fascismo, di farlo mantenendo però un certo, non dico distacco, ma perlomeno una certa eleganza, ecco, che non è poco. E poi ovviamente il Corriere dei Piccoli, che ha segnato anche la mia infanzia, no, ha seguito poi la storia d'Italia, nel senso che poi anche negli anni 60, quando c'è questa profonda cesura anche non solo nella storia ma anche nel costume italiano, il Corriere dei Piccoli la segue, la registra, qualche volta addirittura l'anticipa nei suoi fumetti, nei suoi racconti.
Nel suo libro troviamo anche chi ha dato spazio alla poesia. Ecco, Ecco, che posto ha e perché è stata scelta?
La poesia, diciamo, all'inizio, più che poesie sono, come dire, rime, sono filastrocche, no?
Certo.
E anche qui sono spesso banali, poco felici, ridondanti. Ovviamente hanno una funzione propagandistica, no? Che si esprime soprattutto nella prima guerra mondiale. Direi dopo, quando le cose lentamente anche nel nostro paese cominciano a cambiare, non è che la poesia, dire, sia stata così presente, no? E abbia trattato il tema direttamente o indirettamente, il tema della guerra. Certo, poi abbiamo come dire, un Gianni Rodari che anche lì con quello straordinario equilibrio del piacere, del sorriso, del riso, dell'eleganza dei suoi versi e dei suoi racconti, senza mai però cascare nella pedagogia, nel moralismo, ma facendoci semmai riflettere sulla società e sulla storia, ha alcune filastrocche molto, molto potenti, molto efficaci da questo punto di vista, ma anche lì Rodari ha sempre voluto affrontare le cose quasi di lato, di sbieco, no? Puntando, come si diceva prima, semmai poi alla riflessione di chi legge.
Certo. Senta, per chiudere, ci sono stati dei passaggi, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, e oggi, come lei diceva, al premio Andres è stato anche premiato un libro che parla di queste situazioni così drammatiche. Ecco, per cui c'è stato anche un cambiamento del modo di esprimersi.
Beh, assolutamente sì. Diciamo che, ma intanto la prima rottura, chiamiamola così, epocale, è quella dettata da Rodari, che non a caso poi nel 1970 riceve unico italiano tra gli scrittori, è unico italiano poi a riceverlo insieme a molti anni dopo a Roberto Innocenti, ma come illustratore a ricevere il Hans Christian Andersen, che è un po' come dire il premio Nobel sul versante della letteratura per l'infanzia.
Ragazzi.
Certamente poi sulla scia di Rodari, o perlomeno sul varco che lui apre e lì nasce, e poi soprattutto c'è la rottura che arriva quando, diciamo, verso la metà degli anni Ottanta, arrivano in Italia tutta una serie di scrittori, Roald Dahl, Westall, eccetera, di generi anche che in Italia prima non erano arrivati. E lì nasce poi, ovviamente c'era già un gruppo di autori interessanti, di valore, ma lì nasce la rottura, nasce la cesura, nasce una nuova generazione di autori, di illustratori, anche di studiosi, che permettono, e di editori anche, che permettono finalmente all'Italia di sanare, chiamiamola così, quella vecchia contraddizione, quel ritardo a cui accennavo all'inizio.
Walter Focchesato, la ringraziamo molto per questo tempo che ci ha dedicato, ringraziamo anche per questo saggio che al di là di tutto è una tale risorsa di titoli e di ricordi che effettivamente si legge con grande piacere. Grazie e a presto.
Bene, grazie a voi e arrivederci.
Era Walter Focchesato, autore di Raccontare la guerra. Libri per bambini e ragazzi che bisogna conoscere. Questo è tutto per oggi. Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori. Il prossimo appuntamento, sempre sulle frequenze di Radio Orizzonti in Blu, è per mercoledì prossimo.
Prima di partire per un lungo viaggio, devi portare con te la voglia di non tornare più, prima di non essere sincera. Pensa che ti tradisci solo tu. Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più. Prima di non essere d'accordo, prova ad ascoltare un po' di più. Prima di non essere da sola, prova a pensare se stai bene tu. Prima di pretendere qualcosa, prova a pensare a quello che dai tu. Partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di adattarti. Prima di pretendere l'orgasmo, prova solo ad amarti. Prima di non essere sincera, pensa che ti tradisci solo tu. Prima di pretendere qualcosa, prova a pensare a quello che dai tu. Qualcosa.
Prima di pretendere qualcosa,
prova a pensare a quello che dai tu.